dire.
In questa ultima meditazione, cioè, vogliamo parlare un po' dell'affettività, con un Vangelo che è in assoluto il più imbarazzante, il più particolare, il più controverso. Ricordiamoci sempre che Marco è il primo Vangelo a essere stato scritto e quindi, come dire, lo prendiamo così com'è, però dobbiamo avere l'umiltà di accogliere questo Vangelo così com'è. E quindi chiedo soprattutto a chi vive esperienze un po' incasinate a livello affettivo di non scoraggiarsi, di non... noi dobbiamo prendere il Vangelo così com'è e poi cercare di farlo vibrare dentro di noi. In maniera abbastanza improvvisa, all'inizio del capitolo 10, dopo aver parlato del sale che perde il sapore, Gesù inizia con una serie di esempi. E il primo che fa è molto delicato, perché parla della questione del divorzio. Partito di lì, si avviò verso le zone della Giudea e oltre il Giordano, mentre di nuovo le folle accorrevano a lui ed egli di nuovo, secondo il suo solito, le istruiva. E avvicinatesi alcuni farisei per metterlo alla prova, gli domandarono se fosse lecito a un uomo ripudiare la propria moglie. Egli domandò loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Risposero: Mosè permise di scrivere il libello di ripudio e di mandarla via. Ma Gesù disse loro: a causa della vostra durezza di cuore gli scrisse questo precetto, ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una carne sola, sicché non sono più due ma una sola carne. Dunque ciò che Dio ha unito l'uomo non separi. Quando fu di nuovo in casa, i discepoli lo interrogarono intorno a ciò ed egli disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. Così pure la donna che ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Ora, per leggere e capire correttamente questa pagina, dobbiamo anzitutto liberarci da tutte le sovrapposizioni etiche, mentali, di costume, culturali che portiamo dentro. Voi sapete che da anni io mi occupo di coppie, io stesso sto facendo questa esperienza traumatica, ero sopravvissuto per 46 anni della mia vita, poi è certamente una componente molto importante. Però dobbiamo davvero accogliere questa parola come qualcuno che conosce come vanno veramente le cose, ok? Cerchiamo come sempre di cogliere alcuni appunti esegetici per leggere e capire, e poi un tema di meditazione. Gesù, avete sentito, da Cesarea di Filippo sta scendendo a Gerusalemme, abbandona Cafarnao e scende in Giudea. È estremamente interessante l'incipit di questo primo versetto, perché c'è una ridondanza. Gesù si avviò, siamo sempre in cammino, perché la vita è cammino, la scoperta di fede è in cammino, e Marco scrive: mentre di nuovo le folle ed egli di nuovo, secondo il suo solito, le istruiva. Cioè, Marco riesce a inserire tre volte un di nuovo, come al suo solito, per ricordare al lettore che Gesù durante il cammino ci istruisce, ok? Cioè che Gesù Maestro, che ha questa capacità di dire, di insegnare, continuamente opera, anche nella nostra vita concreta. Ha cercato di redarguire i suoi discepoli rispetto ad alcuni errori che stanno commettendo, adesso di nuovo sta per dire qualcosa. E mentre sta ammaestrandoli, succede che viene avvicinato da alcuni farisei. Attenzione, i farisei non lo avvicinano per avere un'istruzione, ma per metterlo alla prova. E hanno elaborato una trappola straordinaria, bisogna riconoscerlo. Nella loro astuzia sono veramente malvagi. Cioè stanno chiedendo a Gesù se è lecito o meno divorziare. E per farlo citano Mosè. Ora dovete sapere che al tempo di Gesù esisteva, diciamo, un virgolette divorzio, che era il ripudio, ok? Un ripudio che però era esclusivamente maschile. La donna non contava molto, quindi era l'uomo che rimandava a casa sua la propria moglie, con un libello di ripudio, dice Mosè. Poi bisogna capire bene questa cosa. Cioè se veniva detto, no, io mi sono un po' stufato di mia moglie, la rimando a casa, eh? Non soddisfa le mie esigenze, la garanzia non è ancora scaduta, la restituisco. Okay. Questa cosa era talmente entrata nel costume delle persone che nessuno la metteva in dubbio. Non solo, il fatto che venisse attribuita a Mosè, come vedremo erroneamente, perché Mosè non dice questo, ma dice una cosa un po' diversa, era addirittura col timbrino religioso. Ora, in che cosa consiste il fatto di tendere una trappola? Probabilmente i farisei hanno subodorato, visto come Gesù tratta le donne, che la risposta che darà sarà un po' birichina. Ma andare a negare la possibilità del ripudio voleva dire attirarsi l'antipatia di tutti i maschietti dell'uditorio, che erano quelli che contavano. È talmente forte questa obiezione che alla fine, avete sentito Marco, i discepoli in casa gli chiedono spiegazioni, ma Matteo, ebreo, quando riprende questo brano, dice, conclude con un'affermazione sconsolata degli apostoli che erano presenti, che dicono allora è meglio non sposarsi. Cioè la trappola tesa dai farisei è geniale, mettono in cattiva luce Gesù su un tema che era dato per acquisito e addirittura attribuito a Dio, peggio di così. Ora, vi dicevo prima, e va bene spiegare questa cosa, che era un po' un inganno. Mosè, e infatti Gesù lo specifica, ha detto di fare un libello di ripudio, ma non per autorizzare il divorzio, ma perché c'era gente che cacciava le mogli senza nessun tipo di giustificazione. Cioè Mosè non sta dicendo, beh sì, Dio ha voluto il divorzio. Dio sta dicendo, Mosè sta dicendo, visto che alcuni di voi carogne mandano a casa le proprie mogli riducendole praticamente alla povertà, non c'era assistenza sociale, non c'era nulla, una donna ripudiata era una donna rottamata. No, almeno devi scrivere un libello di ripudio, cioè devi assumerti una responsabilità. Ora, questo lo dico per far vedere che avete fatto bene a farmi studiare. Dovete sapere che al tempo di Gesù andavano per la maggiore due rabbini, uno che si chiama Hillel, l'altro Shammai. Shammai era conosciuto a Gerusalemme per la sua linea piuttosto rigorista. Mentre Hillel per la sua linea piuttosto possibilista, e questo su tutti gli aspetti. Ora noi siamo riusciti ad avere delle sentenze di Hillel e Shammai su questa questione. Shammai sosteneva che l'unica ragione per ripudiare la moglie era il tradimento. Beh, questa insomma discutibile, però la possiamo anche capire, nel senso, io e te siamo stati insieme tutta la vita, ci siamo dati tanto, abbiamo investito su te, e poi vengo a sapere che tu da 3 anni stai con la tua segretaria o col tuo capo, certo che è un po' difficile tenere in piedi un matrimonio del genere. Hillel, che invece peraltro era sempre molto, molto buono, molto simile a Gesù, molto misericordioso, il rabbino Hillel sosteneva che per molte ragioni, anche se non ti piaceva più tua moglie, si era invecchiata, come dire, perché tu invece non sei invecchiato. Allora, quello che però mi preme sottolineare è questo duplice aspetto. Il primo, che non è vero che Mosè aveva autorizzato. Mosè, anzi, aveva posto un paletto, cioè aveva posto un ostacolo al ripudio.
dovendo fare uno scritto ufficiale, tu marito ti assumevi una responsabilità, ok? E invece loro gli girano la frittata, dicendo: visto che anche Mosè ha detto che si può ripudiare, Gesù dice: fly molto down, vola basso. Mosè non ha detto questo. Quindi è interessante, perché vedete come la parola di Dio possa essere completamente manipolata. A Mosè viene fatto dire l'esatto contrario di quello che voleva dire. Geniale. Ma la seconda cosa che emerge sia in Hillel che in Shammai, che nei farisei che in Mosè, è che il divorzio era una manifestazione di assoluto potere dell'uomo sulla donna. Qui apriremo una delicatissima parentesi che non voglio aprire sul femminile e il maschile. Leggetevi alcune delle cose che ho scritto, ma c'è ancora molte da scrivere. Dicevo, non so a chi, in questi giorni, che molto spesso i rapporti di coppia sono basati sulla forza. Ovviamente ci siamo molto specializzati, ma su rapporti di forza. Gesù propone un'altra cosa, poi lo vedremo. Qui il rapporto di forza è ovviamente completamente sbilanciato. Cosa che fa dire ad alcuni esegeti, ma io non sono d'accordo, che in questa chiave di lettura che dobbiamo interpretare questo brano. Cioè, come se Gesù prendesse le difese delle donne, e questo è vero, ma non per... Io penso che Gesù abbia voluto dire ai farisei e agli apostoli che sono scandalizzati e a noi che l'idea di coppia non è un'invenzione dell'uomo, che l'essere dell'umano, e non dell'uomo genere, dell'umano, cioè che la coppia non è una roba da veterocattolici che noi continuiamo a portare avanti. Poi certamente anche Gesù prende le difese, cioè intendo dire che non è una conquista femminista il fatto che allora anche noi ci possiamo separare. Gesù sta dicendo: no, Dio non ha pensato che vi dobbiate separare, Dio ha pensato che è possibile diventare una cosa sola. Questo è più o meno ciò che c'è scritto. Gesù passa dalla legge alla teologia. Proviamo allora a sviluppare questa cosa. Ora, anche quando faccio gli incontri di coppia, il prossimo sarà a metà ottobre, io mi ritrovo un po' in questa situazione di difficoltà. Cioè che noi veniamo da una lunghissima tradizione di proposta matrimoniale cristiana, che in realtà è più legata alla consuetudine che non alla teologia, mi spiego. Anche i romani si sposavano, anche i greci, anche gli ebrei. Cioè, il matrimonio, il fatto che un uomo e una donna si mettano insieme stabilmente per figliare, c'è in tutte le culture di tutti i tempi. Poi con sfumature, ma questo fa veramente parte dell'essere umano. Io non sono un esperto, leggo qualcosa, gli antropologi ci dicono che fa parte, gli antropologi cioè che studiano il comportamento umano, probabilmente fa parte di un istinto naturale. Al di là del fatto che abbiamo il matrimonio col timbrino, però una coppia stabile in natura per tutti gli animali è migliore di una coppia instabile. Cioè il fatto che una coppia di animali, perché tali siamo, stiano insieme, l'uomo abbia un ruolo protettivo, la donna abbia un ruolo educativo, eccetera eccetera, lo troviamo nella stragrande, con dovute eccezioni, ma nella stragrande maggioranza degli animali. Cioè il fatto di stare insieme, di proteggere il cucciolo, di aiutare la compagna, c'è in tutto il genere animale vivente. L'uomo l'ha elaborato in maniera diversa, dandogli una nobilitazione. Però quello che vi voglio dire è che il matrimonio non è un'invenzione cristiana. Allora, mi sembra che nel passato non si sia distinto troppo questo. Cioè, ci si sposa e basta. Allora la mia domanda è: in che cosa si differenzia il matrimonio cristiano? In che cosa si differenzia? Esiste una differenza? Quando una coppia mi viene a dire: io voglio sposarmi, però non so, noi non crediamo alle cerimonie, lo facciamo, conviviamo, dice una cosa dignitosissima. Cioè, Che cosa gli dico per dire che è meglio il fatto che ci si sposi nel Signore? Guardate, sembra una banalità, ma in realtà non ci si è pensato. Mio padre e mia madre non hanno fatto nessun corso di preparazione al matrimonio. Mio nonno e mia nonna nemmeno. Però hanno vissuto tutta la vita insieme, sono anche amati, poi a un certo punto immagino. Cioè, Gesù qui sta affrontando il nocciolo della questione. Cosa ha a che fare Dio con l'amore umano? Cosa ha a che fare Dio con l'amore di coppia? Perché dico questo? Perché se non ha nulla a che fare, se non nel senso di una specie di benedizione consenziente di un dato di fatto, come faccio io a dire allora che il matrimonio cristiano è diverso da una qualunque altra forma di convivenza? Oggi c'è molto l'idea, stiamo andando, ci dicono i sociologi, verso una visione dell'affettività estremamente frammentaria. Cioè la coppia come punto di riferimento sta scomparendo. Ci sono io che ho una storia con te, magari viviamo in una casa propria, ci vediamo ogni tanto, poi magari abbiamo anche dei figli, magari ho anche dei figli con qualcun altro. Cioè dobbiamo togliere tutta questa materia dall'ambito etico, cioè è giusto, è sbagliato. Perché Gesù lo pone da un punto di vista, uso una parola difficile e poi la spiego, ontologico. Cioè Gesù sta dicendo, quando Dio ha pensato l'umano, lo ha pensato in coppia, in compagnia, in comunione. Non un solitario che intreccia ad ogni tanto qualcun altro e ha, che ne so, ha delle relazioni, ha delle storie, ha dei rapporti sessuali, ha dei figli, li fa e li disfa. Ripeto, guardate che è molto difficile, sto camminando sulle uova perché noi portiamo nel DNA, invece, perché ci hanno sempre insegnato così, un'idea morale. Convivere è una brutta cosa. Perché è una brutta cosa? No, convivere è una scelta. Il matrimonio cristiano è una scelta diversa. È amarsi come Dio ci ha amato. Quando due persone dicono stiamo insieme, io sono contentissimo. Quando dicono che si sposano al civile, io ho fatto il testimone di nozze a mio fratello, ero già prete, al civile. Benissimo, è una cosa bella, un'assunzione di responsabilità che secondo me la collettività deve premiare. Sono molto più contento che due decidano di sposarsi a comune piuttosto che convivano tutta la vita senza responsabilità e tutto. Esiste un discorso complesso anche a livello di diritto e tutto, cioè è ovvio che anche per la collettività, cioè lo Stato, il fatto che due si assumono una responsabilità rispetto alla collettività è certamente un vantaggio per tutti, no? Piuttosto che uno pigli, vada, se ne va, non si assume la responsabilità, affari tuoi, ovvio. È ancora diverso sposarsi nel Signore. È normale innamorarsi, normale decidere di vivere insieme, non è normale sposarsi nel Signore, è decidere di amarsi in un certo modo. Mi sembra che su questo dobbiamo ancora lavorare moltissimo. Citavo forse a voi o a qualcuno di voi qualche tempo fa, la terza domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, la domenica di preghiera per le vocazioni, nella parrocchia più grande di Aosta, io sono andato a messa, il parroco, Don Albino, ha fatto una predica molto bella, ha detto voi vi aspettate che io vi parli della vocazione sacerdotale, invece io vi parlo del matrimonio, perché ho saputo in quel momento, ha detto l'anno scorso, su 10.000 abitanti del quartiere ho fatto due matrimoni, di cui uno di fuori parrocchia, che erano i due ragazzi che erano qui ieri, Miscelli. Interessante, da un punto di vista statistico è estremamente interessante. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che la proposta cristiana non ha più appeal, forse perché è detta male, o forse perché, non lo so. Allora, quello che a noi preme qui, poi attenzione, parleremo un po' della pastorale dei divorziati e tutto, non è che Gesù vieta il divorzio, Gesù sta dicendo che non è un progetto di Dio, sta dicendo che non è una cosa inevitabile. Guardate che a me sposato dire questo mette in crisi, Cioè, a me dire che con quella rompiscatola di mia moglie e io ho rompiscatola di marito posso vivere insieme tutta la vita, a me mette in crisi nera. A me mette in crisi. Perché ti dico, ma è un'illusione. Certo che una volta era così. Chi è che si separava negli anni 30? Cioè, fatemi ridere. No, c'è uno stigma sociale assoluto. Ma oggi che invece tutto è possibile. Diciamo, ok, quello era, come dire, una specie di sogno romantico dei veterocattolici. Gesù sta dicendo il contrario. Gesù sta dicendo che può succedere, attenzione, Gesù non dice che non può finire un matrimonio. Gesù sta dicendo che non è nell'ordine delle cose, cioè che Dio non la sogna così questa cosa. Poi può succedere, qui lo dico subito chi ha vissuto un'esperienza di fallimento matrimoniale. Cioè Dio è il primo a soffrirne. Chi fallisce un matrimonio, a volte ci dimentichiamo che porta dentro di sé una sofferenza gigantesca, e qui c'è una retorica cattolica che a me fa veramente, registro, girare le palle, ok? Perché non è possibile. Cioè quando uno si ritrova, immaginate uno che si ritrova a dover ammettere di avere fallito, sto seguendo una coppia che ho sposato e che sono separati, ma c'è una sofferenza immensa. Quindi sentirsi magari anche un po' messi da parte dalla comunità cristiana, beh, non è che aiuta tanto, non è che aiuta tanto. Quindi attenzione su queste cose qua, può succedere. Ma quello che dice Gesù è che è un'eccezione che conferma non la regola, ma il sogno. Quello che oggi è messo in crisi non è il matrimonio cristiano, è la possibilità stessa di amarsi. A me del matrimonio cristiano lo dico con molto affetto, il fatto che ci siano 2 su 10.000 che si sposano non mi spaventa, sì, mi inquieta, mi interroga, ma non mi spaventa. A me preoccupa il fatto che la stragrande maggioranza dei nostri giovani abbiano 3-4 storie in contemporanea, che la stragrande maggioranza dei nostri giovani e dei nostri adulti flirtano, che vuol dire in sostanza l'amore non è possibile, è possibile stare insieme, è possibile passare qualche momento di gioia, cioè io trovo un disincanto corrosivo in questo momento, un disincanto corrosivo. Con questo è un tema che io sviluppo sempre quando faccio incontri di coppia, con questa schizofrenia documentata da tutti i sociologi, cioè, questo sarebbe un lungo discorso, non ve lo faccio, lo trovate in alcuni miei libri, i sociologi ci dicono in questo momento che c'è in Occidente questa schizofrenia sconcertante. Da una parte si dice l'amore è la cosa più bella del mondo, vero o no? Adesso siamo lì a triturarci i maroni con la Belém, cioè, ma povero prete che li sposerà, Infatti già un paio si sono rifiutati, tu non puoi rifiutarti di sposare uno, però che finire nel tritacarne di oggi, di VIP, di sentito, di visto, di ascoltato, tutte le riviste, veramente sconcertante, Si prega, si spera, però va di moda, guardate che sulla piattaforma Sky c'è un canale che si chiama Wedding TV, in cui 24 ore al giorno trasmettono cose che ha a che fare con la sposa, non sto scherzando. Sulla piattaforma non Sky ma sul digitale terrestre, su Cielo, c'è una trasmissione che si chiama La scelta dell'abito da sposa, tutte cose americane ovviamente. Va di gran moda il matrimonio, ma non la proposta cristiana del matrimonio, va di gran moda, va di gran moda, c'è quest'idea per cui è molto romantico e carino, quindi più ce n'è meglio è. Cioè, l'idea che viene un po' a mancare è l'idea che, sì, una volta si diceva per sempre, come dice uno dei miei maestri a pensée, Luciana Littizzetto, se si giurava amore per tutta la vita, bella forza si moriva a 40 anni, che è un po' vero, oggi a parte che ci si sposa molto dopo, ma fino a 100 anni fa era impensabile avere una nozze d'oro, nozze di diamante, pesantuccio stare insieme tutta la vita, Qui Gesù sta dicendo una cosa straordinariamente bella che a me consola, a me sposo consola. Dire guarda che non è un'illusione, è possibile. Certo poi dovremmo aprire un'altra 3 giorni per dirci allora in che modo è possibile. Se Gesù sta dicendo che l'umano è stato pensato come ish e isha, uomo-uoma, donno-donna, Se Gesù dice che Dio ha pensato, Genesi 1:2, ha pensato all'umano che da solo, allora, come dice Dio, gli farò un altro contrapposto a sé, di fronte a sé, con cui confrontarsi. E dietro questo verbo ebraico confrontarsi c'è una punta di battaglia. Meno male che siamo diversi. Dio sia benedetto e lodato che tu sei femmina, io sono maschio. Dio sia benedetto e lodato che ci confrontiamo sulla vita e a volte ci scontriamo. Non è una cosa negativa in sé. Mi obbliga a confrontarmi con qualcuno che a volte mi dà anche torto. Io lo dico, lo registro, ho la fortuna straordinaria di avere una moglie straordinaria che non legge i miei libri e non mi adora come voi. È straordinaria questa cosa. Mi massacra continuamente, ma per me è fondamentale. È fondamentale perché mi dà un'altra prospettiva. Cioè, quest'idea di Dio che crea l'umano in coppia a me piace molto. Vuol dire che l'uomo non è solitudine, non è solipsismo, non è autodeterminazione. Io posso realizzarmi solo se sono in comunione. Poi non vuol dire necessariamente che mi devo sposare. Se siamo immagine della Trinità e la Trinità è relazione, come posso immaginare di realizzarmi stando da solo il più possibile? Chi fa da sé fa per tre. La relazione è fatica, è condivisione, è contrapposizione entro certi limiti. Attenzione, non sto parlando del marito che mena la moglie, cioè, noi abbiamo subito gli eccessi. Parliamo della mediocrità, cioè di noi, coppie normali che sono innamorate, è normale, statistica, ormonale, altrimenti non ci sarebbe più la specie umana. Poi dopo l'innamoramento si decide di stare insieme, anche questo siamo un po' travolti dalla nostra natura, bene, e poi si comincia a vedere un po' i difetti, e poi le fatiche, altro è fare i fidanzati, altro è fare i genitori, ovvio, ovvio. E poi si cresce, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè Gesù sta dicendo una cosa molto bella, cioè che questa cosa è nel progetto di Dio. Allora da qui, io chiedo scusa se ripeto cose che ho già scritto, però alla fine poi i temi tornano. Non esiste l'uomo della mia vita, sia chiaro questo. Non esiste la donna della mia vita. Io scelgo te come uomo della mia vita, che è un'altra cosa. Ora io, qui ci sono delle coppie, chiedo scusa alle coppie presenti. Cara moglie, è possibile che su 3,5 miliardi di donne nel mondo almeno una o due meglio di te ci siano? Cari mariti, è possibile che su 3,5 miliardi di uomini qualcuno meglio di te ci sia? Ma è bellissima la prospettiva cristiana, io scelgo te, magari ce n'è di meglio, allora io invece voglio proprio te. E questo evidentemente mi mette in una dimensione diversa. Allora, anni fa in questo libro, che è ancora il mio libro più venduto, mi inquieta un po' sta cosa, In copia del mio, io avevo scritto le dieci righe dell'amore, cioè avevo provato a fare una sintesi da destinare alle parrucchiere e al bar sport. E avevo scritto così: ci amiamo, ci siamo incontrati, piaciuti, conosciuti, riconosciuti, abbiamo scoperto che qualcuno ci conosceva da sempre, il Dio di Gesù, e ci amava di un amore libero e adulto. Ecco allora, commento mentre dico, ecco allora la grande novità, che una coppia cristiana non è diversa dagli altri, litiga come gli altri, ha le crisi come gli altri. Dico questo perché fino a qualche anno fa c'era l'idea sbagliata, che molti preti avevano e molte coppie avevano, che questo succede agli altri. No? Allora se tu fai il CPM, hai fatto lo scout tutta la vita, poi fai il CPM, poi in parrocchia dai una mano per le giovani coppie, allora sei blindato, facciamo la preghiera con i figli tutte le sere, leggiamo il Kurtaz, figurati. Poi abbiamo visto cominciare a separarsi le coppie, la mia chiesa, la diocesi di Aosta, ha vissuto un evento traumatico di una coppia di amici carissimi, responsabili della pastorale familiare, si sono separati. È stata veramente dura, ma bravissima gente, e l'hanno vissuto questa cosa, vi immaginate, ancora peggio. Certo che, allora a quel punto ho detto, ma allora non è così, no che non è così. La coppia cristiana è una coppia che riconosce che l'amore che si scambia è donato dall'alto, dall'altro, che è diverso, dall'emozione e basta. L'emozione è una gran bella cosa, ma finisce lì. Io venendo su, c'è stato un momento in cui c'era la nebbia fissa. Avete presente dove c'è quel restringimento? Quindi ero contromano e non vedevo veramente a 2 metri di distanza. E lì mio angelo custode mi ha detto: suona, va. Ho iniziato a suonare pi 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 pi, andando a 30 all'ora. A un certo punto ho sentito pi pi, ci siamo inchiodati a tanto così, due macchine. Ho avuto un'emozione di adrenalina. Ecco, quella è un'emozione, poi mi è passata.
Si chiama spaghetto.
Se l'emozione, se l'amore è solo un'emozione, ci deve essere un po' di emozione, ma se è solo un'emozione, va, viene, torna, ci sarà sempre qualcuno che mi emoziona più di te. Invece l'amore è qualcosa di un po' più forte. Dopo l'emozione c'è la scelta, la consapevolezza, il percorso, il cammino. Continuo. Dio ha inventato l'amore, è un progetto di bene sul mondo, su di noi. Abbiamo deciso di aiutarlo a salvare il mondo, amandolo e amandoci. Mi piace questa idea. Allora c'è questa vecchia prospettiva della teologia cristiana che abbiamo un po' dimenticato: una coppia si guarda negli occhi e poi guarda verso Dio. È ovvio che quando uno è innamorato dice: sei tutta la mia vita, ma non è vero. Nessun essere umano può colmare il cuore di una persona. Noi siamo fatti per l'infinito, come posso caricarti di questa responsabilità? Ma neanche un figlio è tutta la mia vita, e lo dico come padre. È la cosa più bella che uno può avere, ma non è neanche lui tutta la vita, perché la nostra vita è altro. E questa vita che viviamo è pallida immagine dell'altro. Che bello stare in coppia per dirsi: cerchiamo insieme il senso della vita. Io so, perché leggo i vostri pensieri, sapete, sono un profeta, non lo riconoscete, ma è così, vabbè, pazienza. Io so che qualcuno di voi sta pensando: che bello sarebbe stato l'avessimo impostata così la nostra relazione di coppia. Io a volte mi sento come Giovanni Battista che predica nel deserto. Io quando incontro una coppia, mia moglie fa l'insegnante alle superiori, quando incontri questi fidanzatini, cioè, ti verrebbe dire: ok ragazzi, va bene, messaggiatevi, fatevi le coccole, scoprite la vostra, va bene tutto, ma potete parlarvi di qualcosa che abbia senso, potete parlarvi di cos'è la vita. Cioè, ma è possibile? Mio figlio va a scuola, io accompagno, conosco i genitori, siamo diventati un po' amici in 4 anni, no? Però a volte davvero vedo questo, poi per carità Dio giudica, ma vedo delle coppie in affanno perché non sanno che cosa dirsi. Cioè, quando hai fatto la cosa organizzativa, tu lo porti a hockey, io lo porto a bici, ha fatto i compiti. Quando abbiamo finito di pagare il mutuo, quando abbiamo fatto tutto e non abbiamo più niente da dirci. Ma perché io non ho niente dentro? Io non ho niente dentro. Che bello invece dire: ok, facciamo così. Oggi, dal giorno in cui ci siamo sposati e fino a quando moriremo, io e te cerchiamo il senso della vita insieme. Ci stai? Dai, ok, andiamo. Vai. È un'altra cosa. Allora ci si ferma, ogni tanto si dice: sì, ma non è che abbiamo perso strada. Oppure ci siamo accampati, mi ha piantato la tenda. Certo che così è un'altra cosa, o no? Certo che così, anche se ho 40 anni di matrimonio, va bene. Ma non va bene nel senso che, perché dopo un po' uno si conosce anche i difetti dell'altro, ma quando non c'è ancora la voglia di capire cosa ci stiamo a fare su questa vita. Ci amiamo tanto da sposarci, insieme cercheremo il senso della vita camminando verso Dio, guardandoci negli occhi per poi guardare verso il Signore. Ci siamo scelti come compagni di strada, cambieremo insieme, cresceremo insieme, insieme prenderemo il Vangelo come metro giudizio della nostra vita. Ecco, una coppia cristiana è una coppia che prende Cristo come maestro, tutto lì, tutto lì. C'è mia suocera che è insopportabile, insostenibile, adesso mia mamma è diventata anziana, diventa un problema, come ci dobbiamo comportare? Ci preghiamo un po' su, ne parliamo. Gesù cosa farebbe? Beh, non si farebbe mettere i piedi in testa, ok, però neanche lascerebbe mia madre morire da sola in casa. ah sai, mi hanno proposto questo lavoro, però dovrei trasferirmi in un'altra città durante la settimana. Gesù cosa direbbe? Oh, proviamo a parlarne, ci preghiamo su, secondo te. Poi non ricevete il fax in cui Dio vi dice cosa fare, però mettete il Vangelo in mezzo, o no? Come quella coppia, l'ho anche citata in un libro, i carissimi amici, che a un certo punto sono venuti a trovarmi, sono presi mezza giornata di ferie, per capire, perché qualche anno fa, in piena crisi, già la prima crisi, lui stava chiudendo una cosa di 12 persone, non piccola, e si sarebbe potuto salvare se avesse accettato una commessa della Lenia di programmazione dei computer, del software di puntamento dei missili dei nuovi elicotteri. E lui ha detto: guarda, è stato il momento più tragico della mia vita, 2 milioni di euro di commessa. E ha detto di no, ovviamente è fallito. Però lui diceva: se il problema è, sono i miei soci che dicono che sono un cristiano di M, che li mando sul lastrico, però io non posso. Il Vangelo in mezzo, il Vangelo in mezzo, pagato sulla pelle, eh. Cioè, ci sono dei momenti in cui davvero come coppia il Vangelo c'è. Perciò bisogna ad ogni tanto fare delle cose come abbiamo fatto qui. Venire insieme, confrontarsi col Vangelo. Quando si va a messa la domenica insieme, andateci. Però poi si parla del Vangelo, eh. Ma non per dire che palla è il parroco. Magari la sera prima di andare a dormire, a te cosa ha detto il Vangelo oggi? Porca. Cioè, non so, mi sembra che questo manchi. Doneremo la vita che abbiamo ricevuto come un dono, accogliendo dei bambini, amandoli come Dio li ama, con tutta la concretezza e la pazienza che l'amore richiede. Se il nostro amore si stancherà, ci sosterremo l'un l'altro amando e donando tutto noi stessi come Gesù ha fatto, sapremo perdonarci, diventando per la comunità e il mondo un segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Cioè, questo è importantissimo da dire. L'emozione poi passa a un certo punto, o no? Come dico sempre, anche adesso lasciamo perdere, perché noi abbiamo molto enfatizzato l'innamoramento, che è una fase ormai studiata. Cioè, questo lo dico sempre, scusate se sono un po', io trovo che la posizione cattolica sia poco romantica, ma è molto realistica. Il problema di innamoramento è una questione ormonale. L'altro giorno è venuto da me un signore da Genova apposta per parlarmi, abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Lui, il suo problema è che a 48 anni era ancora da solo, aveva avuto delle storie, allora si faceva cruccio. Poi diceva: sai, non mi sono mai innamorato. Io ho detto: Ciccio, ascolta, io e te a 48 anni, questo è statistico, ho scoperto l'altro giorno, uno studio, dopo i 30 anni, cari maschietti, un uomo produce meno ormoni l'1% ogni anno. Quindi vuol dire che in questo momento io ho il 30% in meno di ormoni rispetto a 30 anni fa, che è normale. Quindi non è che ti innamori poi più tanto, non è che hai queste grandi passioni. Abbiamo scoperto più cose sul cervello umano negli ultimi 20 anni che nei precedenti 20.000, perché adesso possiamo guardarlo senza spaccare la testa. Abbiamo scoperto queste cose, ci sono degli studi, la fase di innamoramento, di produzione ormonale dura circa 6 mesi, possiamo dire il tempo dell'innamoramento dura così, e poi, finito, cerchiamo qualcun altro. Beh, certo, se amore è uguale innamoramento, certo, auguri, auguri. Ma se non fosse così, se poi esiste un'altra dimensione, se esiste un altro livello, ma come nei videogiochi, allora mi chiedo e vi chiedo: tu senti di aver amato di più tuo marito, tua moglie, quando eri travolto dalla passione e vedevi tutto rosa? O quella volta in cui hai dovuto fare una scelta che ti è costata, ma l'hai fatta perché lo ami veramente? Tu ami di più tuo figlio? Tutti vorremmo un figlio i primi 5 giorni. Poi uno dice: dov'è lo sportello reclami? Ma che non si spegne? Dov'è il... i genitori, no, quindi non bisogna scoraggiare chi aspetta un figlio. Però è un po' così, allora chiedo alle mamme presenti: ma tu senti di aver amato di più tuo figlio quando ti ha fatto il suo sorrisone ai 3 mesi, sbarruccicando gli occhi, e tu ti sei sentita sciogliere? E lì sì, ma pensi di aver amato di più in quel momento, o quando col primo dentino era 3 settimane che non dormivi e hai pianto dalla rabbia ma non lo hai buttato giù dalla finestra. Secondo me è la seconda cosa, o no? Cioè quando l'amore si spoglia dell'emozione e diventa, parola pornografica, sacrificio, sacrificare, secondo me siamo di più. L'ho già citato diverse volte perché è una persona che ha veramente segnato la mia vita, una coppia di Genova, di carissimi amici, bravissima gente, lui faceva l'operaio all'Ilva, lei faceva l'infermiera, hanno avuto 2 figli e poi ne hanno adottato un terzo in affido, hanno tenuto in affido una ragazza per 11 anni e poi lei infermiera a 51 anni Alzheimer, ha trascinato per 10 anni, veramente uno strazio. Una dei figli è medico e mi diceva il marito, una persona semplicissima, mi diceva: mai avrei pensato di dover cambiare mia moglie. E io vedevo un rispetto, un amore, io veramente mi sentivo piangere dentro per dire quanto amore ci deve essere. Attenzione, nessuno si augura una cosa così, ovvio. Però quello che vi sto dicendo è che la logica dell'emozione, assurda a idolo come è oggi, uccide definitivamente l'amore. Punto. Quando mio figlio mi rompe i coglioni, lo restituisco. Chiaro questo? Quando poi, capito? Ecco, allora, e concludo. Ci sarebbe molto... Ah no, devo dire ancora 2 cose sulle... Quello che sta dicendo Gesù non è, questo vorrei farvi capire, non è che sei nel giusto o sei nello sbagliato. Cioè, intendo dire, ci sono coppie qui dentro che conosco, che hanno avuto un vissuto. Cioè, io per primo, la Chiesa non ha mai negato la possibilità di separarsi, eh? Attenzione, la Chiesa non ha mai negato la possibilità di separarsi. Ha sempre negato il fatto che un matrimonio validamente contratto si possa annullare. Perché lo ha detto Gesù, non perché la Chiesa rompe le scatole, abbiamo perso l'Inghilterra per una roba così. E io lo trovo, cioè, io trovo serio, io trovo bello che se io vado davanti, se io vado liberamente davanti a un prete, facendo che mi mette ostacoli in tutti i modi, e fai il corso, e fai, no? Poi mi prende sul serio. O no? No, è ingiusto? Cioè, io ho voluto a tutti i costi sposarmi in chiesa, ho rotto i coglioni per andare davanti a un prete, gli ho detto: io giuro che sarò fedele, dopo 6 mesi mi separo ed è colpa del prete. Scusate, ma io non ci sto qui dentro, io non capisco. Non capisco perché debba essere ingiusta una chiesa che prende sul serio il fatto che tu liberamente, ti sei liberamente assunto un impegno. Non lo capisco, non farlo. Sapete che esiste un movimento estremista in America, solo gli americani riescono a fare questa cosa, e ci riusciranno, che hanno chiesto e stanno facendo una proposta di legge per fare un matrimonio in cui sia impossibile divorziare. E io dico: e che cavolo? Cioè, se tu liberamente vuoi scegliere una cosa dicendo no, ma posso rescindere il contratto, invece voglio una cosa in cui si dice no, non si può rescindere il contratto. Un po' fanatici, però... L'idea, dico, beh, qui dietro c'è un valore, non è che c'è una cosa stupida. Allora, detto questo, poi è ovvio che se io tutte queste cose non le sapevo, le ho scoperte adesso. C'è una coppia di carissimi amici che hanno fatto un percorso, sono quelli che ho citato, io ogni tanto mi trovo citato nei documenti ufficiali, sapevate questa cosa? Ricordatelo nella mia causa di beatificazione. Perché entro avevo chiesto a Papa Benedetto, ho citato questi due carissimi amici. Li ho citati, gli ho chiesto, guarda, aveva fatto un incontro con i preti valdostani. Poi questa cosa qua gli ha dato una risposta che è finita in tutti i libri, è stata citata ancora da Papa Francesco l'altro giorno. La risposta, non la mia domanda. Però io mi gaso di cose non vere. Questi due, bravissima gente, cattolici, sposati, ognuno con un figlio, si incontrano, si innamorano, si separano. Pensate, in Italia alla madre viene tolto il figlio, per capire la situazione, cioè non succede mai in Italia. Quindi loro vivono rabbiosamente per 10 anni insieme, separati da moglie e marito, eccetera, eccetera, rabbiosi con la Chiesa, bla 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 bla, fanno, mi raccontava, psicoterapia, terapia di coppia, cioè, niente. E poi sono arrivati a un ritiro di 6 giorni con me, troppo da ridere. E si sono convertiti. Che casino, che casino. Mi ricordo il dialogo con loro due, noi non sappiamo cosa fare. Ovviamente non possiamo tornare indietro, ma ti immagini. Tanto le rispettive compagni se la risposa, c'è un casino spaziale. E hanno fatto un cammino straordinario. Straordinario vuol dire che tra le altre cose hanno scelto, hanno fatto due scelte, la prima di avere un figlio e la seconda di sposarsi. Io sono andato a fare il testimone al loro matrimonio civile. E poi ricordo questo momento bellissimo che loro mi hanno chiesto, una celebrazione penitenziale. Eravamo noi tre, io non potevo assolverli perché loro in teoria sono in peccato. Non potevo assolverli. Però loro hanno voluto fare una celebrazione in cui hanno chiesto perdono per tutta la sofferenza che avevano fatto. E io sono andato al Papa e ho detto, scusi, ma è a questi io che cosa dico? A questi che adesso hanno la fede, non prima, adesso ce l'hanno. Io che cosa dico? Aspettate quando sarete morti per fare la comunione. E loro aspettano. Cioè capite, ci sono delle cose che si incriccano un po', ma... Il messaggio che Gesù lancia è questo: è possibile amarsi. La Chiesa deve restare fedele a questo messaggio, però nella concretezza bisogna valutare situazione per situazione. Questo lo dice anche la Chiesa. Cioè, intendo dire, se io sono una poveraccia che sono stata lasciata 3-0 dal marito che si è partito con la segretaria di 20 anni più giovane, sto parlando tutti di gente che conosco, e mi ha lasciato fin qua, senza lavoro, con 3 figli, e poi finalmente ho trovato il vicino di casa, un bravo vedovo che è venuto. Cioè, ma è ovvio che intendo dire. No. È ben diverso dal marito che se n'è andato e che poi viene pretendendo di farmi da padrino, oppure che vuole a tutti i costi, che sia annullato il matrimonio. Ragazzi, cioè non lo so, è complesso, io non ho la capacità. Però guardate che a volte veramente la Chiesa prende le parti del debole. Prende le parti del debole. Perché ci sono delle arroganze, ci sono delle cose veramente, io le ho viste con i miei occhi, io ho dovuto combattere, io sono stato richiamato dal mio vescovo, perché avevo rifiutato un matrimonio, però, cioè la situazione è un po' complessa. Ora, è ovvio che l'attuale prassi della Chiesa non va bene, ce lo diciamo. Allora io dico anche ai separati qui dentro, beh, anzitutto che non, molto spesso, io lo dico con molta serenità, trovo dietro la richiesta di poter accedere alla comunione, fare, allora secondo matrimonio è impensabile, cioè su questo neanche gli ortodossi lo fanno, Gesù è stato chiarissimo, cioè sull'unicità del matrimonio non c'è mai piovuto, anche gli ortodossi o anche gli anglicani non fanno un secondo matrimonio, fanno una benedizione. Si dice in greco, si dice per eccesso di misericordia della Chiesa, cioè di dire ok, ma io non trovo, cioè non lo so, io non la trovo una cosa, cioè se io veramente ci ho creduto in una cosa, ok? Se io veramente ci ho creduto, e poi non ce l'abbiamo fatta, cioè non è che tu resetti, c'è, è dentro di me quella cosa lì. Io non lo trovo umiliante il fatto che mi si dica che ho alle spalle un matrimonio che non è andato bene. Fa parte della mia vita. Allora, certo che se poi c'è la zitella di turno che allora lì è un altro discorso, ma la Chiesa non dice questo. Quindi sul matrimonio io credo che non ci saranno mai evoluzioni, perché Gesù è stato di una chiarezza abnorme. Invece ciò che può cambiare è la prassi dei divorziati, nel senso, se io poi decido di ricostruirmi una vita, benissimo, però perché non posso accedere alla comunione? Cioè lo trovo veramente che non sta né in cielo né in terra, cioè non sai tanto come giustificare. Perché non posso far parte del... cioè ci sono delle cose di norma che ancora sono un po' zoppicanti. Io vedo per me, io sono dispensato. Quindi la Chiesa, io sono prete, ma la Chiesa dice, io resto prete, però sono dispensato dagli obblighi. Però io in teoria non posso leggere in Chiesa, sapevate? Cioè nella lettera in latino che mi è stata recapitata, non posso fare il catechista, perché creerei scandalo. Ovvio che non vado nelle mie parrocchie in cui ho fatto il parroco a fare catechista, però mi sembra, onestamente, mi sembra un po' sprecato. E, cioè, a volte ci sono delle cose che si incriccano, per esempio nella pastorale ai divorziati. Come uscirne? Non ne ho la più pallida idea, ma una ce l'ho. Lo so che è semplicistica, quando ho fatto questo discorso mi hanno invitato dove? A Saluzzo? No, a...
No,
a Fossano, bravo. A Fossano mi hanno invitato proprio su questo tema qua. Io ho detto no, e c'erano un sacco di coppie, quanta sofferenza, è stato un incontro emotivamente, vi racconto, e chiudiamo lì, troppo divertente. Mi invitano, sai già, coppie separate, un'associazione si chiama L'Anello Spezzato, una roba del genere. Comunque, interessante, un sacco di gente, sono stati 140, 70 coppie, quindi sai, clima emotivo da 0 a 100, 850. E c'erano due preti, ho detto, oh, yeah. Due preti, uno in talare, dico, ui, questi sono qui per bastonarmi. Quindi ero un po', devo dire, ero un po' in imbarazzo. Un prete anziano, un canonico, ho detto, oh, io. Io ho fatto tutto un discorso, alla fine questo fa una domanda, ho detto, oh, adesso mi massacra. E lui si alza e dice, grazie quello che hai detto, ma se non mi sbaglio, ha detto, adesso mi cazzia. Di più, e ne ha detto 100 volte più di quello che io stavo dicendo. Ma un ottuagenario, Io sono rimasto, poi ho chiesto a chi mi aveva invitato, Don Derby, sì, questo è uno feroce su queste cose, che difende i divorziati, che dice che è scandaloso che gli si neghi la comunione, che avevo detto che scemo che sono, avevo visto Natalare, un prete anziano, ho pensato questo, era 100 volte peggio di me. Allora io lì dicevo questa cosa, che è un suggerimento che mi ha dato il mio padre spirituale, che poi è mancato durante un'operazione qualche anno fa. E lui diceva, lui si occupava di pastorale familiare, lui diceva, guarda, la Chiesa si è arrabatta a certe cose, perché non sono, guardate, non sono neanche semplici le soluzioni. Cioè, io, chi è separato dice, ma perché io non posso fare la comunione? Che è vero. Però è anche vero che molto spesso diventa, appunto, si mischia col sociale, allora uno lo rivendica, c'è gente che non ne fotterebbe nulla della comunione, ma per ripicca, cioè c'è gente che mai fatto il padrino in vita sua, ma per ripicca vuole, come se fosse un diritto. Cioè io capisco che sia complessa la cosa. E lui diceva questa cosa molto bella, dice, il fatto di non poter accedere alla comunione comunque non vieta di diventare santi. Quando avremo le prime coppie separate e risposate santi, ci diranno loro come fare. Io credo molto in questo, cioè che a volte non è nella contrapposizione, nel diritto e nel pestare i piedi, ma veramente nella santità, veramente nella santità. Quindi anche un'obbedienza sofferta. E concludo, scusate, ho parlato un po' a ruota libera, però ho aperto molte porte, però è un messaggio, come dire, di serietà, ma anche di speranza. Non ditelo a me, io porto sempre a me come esempio, cioè intendo dire, se io posso dire sulla mia pelle che non c'è mai nulla di finito. Certo, non bisogna far finta che non sia esistita una cosa, cioè se io ho vissuto per 20 anni con una persona, ci ho fatto 3 figli, cioè non è che poi posso aver capito che ci siamo sbagliati, però non è che resettiamo e ricominciamo, questa cosa è dentro di me. Io non posso negare che il fatto di non esercitare il ministero di prete non mi costi una fatica enorme, però è così. Bene, andiamo avanti in altro modo, cioè questo è importante. Allora vi dico, quando facevo gli incontri di coppia qui in valle, adesso non lo faccio più perché mi sono accorto che è troppo forte, sto diventando saggio anch'io, più volte, 3 volte mi è successo, si faceva messa, allora io potevo celebrare la domenica, allora visto che sapevo che nell'assemblea c'erano delle coppie separate, le invitavo da me prima e poi durante la comunione, alla fine spiegavo il gesto, capitemi, l'ambiente era molto soft, molto bello, molto accogliente, però che non si può fare una roba così. E loro venivano alla fine della comunione e io davo loro un lumino acceso, che spiegavo agli altri era riconoscere che la sofferenza che loro provavano nel non fare la comunione era una luce per tutti noi. Cioè il fatto che loro obbedivano a una norma un po' discutibile della Chiesa, non facendo la comunione, perché conviventi o sposati o risposati, era un segno di speranza. Ok, fine. Vi posso garantire che tutte le mail che io ricevevo dopo di feedback, dopo questa cosa qua, tutte le mail, non che bella cosa che hai fatto Curtas, io ovviamente un po' umiliato, ma quel gesto. Mi ricordo una coppia che mi ha detto, guarda Paolo, ti scrivo subito, erano appena arrivate, non so se a Milano o a Torino, sono riuscita alla macchina, sconvolta, ti scrivo, perché io vedendo questi due, queste coppie, la sofferenza che avevano nell'accogliere quella luce, io dicevo, e io vado a prendere La comunione è come se fosse una patatina. Io vado a prendere la comunione senza pensarci. Dice, è stata una roba che mi ha sconvolta. Cioè, vedere quel gesto. Ora, ovviamente non risolviamo noi qui la cosa, però vi ho dato alcune chiavi di interpretazioni del testo che abbiamo letto, perché ci aiuti a, per chi vive questa dimensione, a non scoraggiarsi, a non disperarsi, a diventare santi nella situazione in cui vivono, amando un altro compagno, amando un'altra compagna, ok? Se poi non si fa la comunione va bene lo stesso. Io dico una cosa pubblica, tanto io e mia moglie prima di sposarci non ci conoscevamo quasi, quindi abbiamo convissuto insieme, è stata una scelta. Io per 2 anni non ho fatto la comunione, in obbedienza. È stato faticoso, però ok, ciò mi si chiede, ciò lo faccio. Però quello che voglio dire è, non è quello che fa, ok? Andatevi a trovare la risposta che mi ha dato Papa Benedetto, in cui ha detto una cosa straordinaria, cioè che dell'Eucarestia l'essenziale non è la comunione, ma il sacrificio di Cristo. Cristo in croce che si rifà, è una coppia che soffre nel fare questa cosa, è molto più vicina a Cristo di quelli che vanno lì a fare la comunione. Ha creato un po' di dibattito teologico questa cosa qua, Cioè stiamo volando tanto alto. Cosa fare in quest'ultimo quarto d'ora? Abbiamo anticipato pranzo perché abbiamo scoperto che abbiamo alcuni che hanno il treno e visto che non sappiamo la meteo, facciamo pranzo alle 12:15, perché tipo Matteo... dico gli affari miei qui. In quest'ultimo quarto d'ora vi chiedo di rispettare il silenzio e di porvi la domanda: che cosa mi porto a casa di questi 2 giorni? Una cosa, il bel tempo di oggi, cosa mi importa? Mangiato bene, bella gente, quella riflessione su, una cosa. E poi se avete l'abitudine di avere un'agenda, andate a vedere il 15 marzo e scrivete verifica ritiro. Ok? 2014, fra 6 mesi vi chiedete, perché non si dice mai come è andato un ritiro quando si finisce un ritiro, ma dopo 6 mesi.